Fred.
This is Natasha Sinjanović for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, s vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, e aqui é Mariani Morissal, do Festival de Berlim.
Angela Cerbi por Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Buongiorno, lunedì mattina, siamo pronti per iniziare una nuova settimana, come sempre insieme ad Angela Prudenzi, buongiorno.
Buongiorno.
Chiara Nicoletti.
Ma buongiorno, ma siamo pronti veramente?
Siamo pronti, sì. non lo so se siamo pronti perché c'è qualche problema tecnico, però noi cerchiamo di andare avanti e vediamo cosa si può fare, insomma.
Ma del resto, uno a Londra, le altre a Roma,
infatti.
Qualche problema...
Grazie che ci giustifichi,
no?
Speriamo, sì, insomma siamo anche bravi fino adesso ad andare a trovare un modo per andare avanti. Comunque spero che abbiate passato un bel weekend, il 25 aprile, frecce tricolori mi hanno detto a Roma, non so se le avete viste.
Sì, sì, sono passate sopra le nostre teste, almeno in zona centro dove sto io le abbiamo viste e abbiamo anche cantato alle 15 Bella Ciao, non so al quartiere Trieste.
No, da me
Città
sono
Giardino,
sempre un
Città
po'
Giardino.
Sì, no, Monte Sa- bravo, Città Giardino. Sono un po', ma da tempo ormai, passato i primi momenti, quelli dell'inizio lockdown, poi dopo non so perché, ma non sono allegri e patriottici nel mio quartiere, va bene, hanno altre qualità.
Io invece sabato, era un sabato come tutti gli altri, perché ovviamente in Inghilterra non si festeggia il 25 aprile, ho cucinato come se non ci fosse un domani, perché ho pensato che era il mio ultimo weekend prima di cominciare la dieta che ho iniziato oggi, quindi
bravo.
Ecco,
ma bravo,
anche se ho sbagliato perché ho fatto colazione con il banana bread che mi sono fatto la settimana scorsa, per cui forse dovrò rimandare a domani l'inizio della dieta.
Sì, non mi sembra un bel modo di cominciare la dieta. Voi sai come dicono i francesi, sei a dieta, sei un regime, ecco. Questa parola regime la dice lunga di che sofferenza c'è nel affrontare la dieta.
È vero, è vero, è vero. Allora, 27 aprile, ci sono dei compleanni da ricordare anche oggi, come ormai facciamo d'abitudine. Il primo che vorrei ricordare è il compleanno di Sally Hawkins, che la nostra Nicoletti, tanto per cambiare, ha intervistato.
Ah, che bella lei.
Infatti,
brava e bella.
Sally Hawkins,
per il meraviglioso film di Guillermo del Toro,
The Shape of Water.
Mm-hmm. Sì,
Leone d'Oro, Oscar.
Esatto.
Esatto. Che poi anche lei, poi anche lei era stata candidata all'Oscar, vero? O l'ha vinto? No, è stata candidata all'Oscar.
Non l'ha vinto.
Non l'ha vinto. Era già stata candidata all'Oscar, però nel film di Woody Allen dove faceva la sorella di Kate Blanchett in Blue Jasmine. Se ricordo bene,
esatto.
Bravissima,
sì.
Anche lì,
sì.
Ed è comunque un'attrice che da sempre è legata a Mike Lee, no? Che l'ha scoperta, ricordo che ha fatto Happy Go Lucky, Vera Drake, era anche in Vera Drake. E oltre a Sally Hawkins, oggi è il compleanno di una, invece un'altra, una diva del cinema francese, che ormai non è molto attiva, anche perché ha insomma la sua età, ovvero Anouk Aimée, che ricordiamo soprattutto.
Beh, però indimenticabile, a parte un uomo e una donna, anche Fellini,
anche Fellini.
Ecco.
La Nicoletti ci fa la base
intellettuale.
Faccio la frazione,
sì.
Bella anche. Ma ha fatto la Dolce Vita, credo, no? Forse
la
anche 8 e mezzo.
Beh. Sì, 8 e mezzo. Era la moglie, mi pare, sì.
E poi aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes per un film di Bell'Occhio, che era Salto nel Vuoto nel 1980. Insomma, ormai però sono molti anni che non la vediamo più. Tra l'altro ha fatto anche un film con George Cukor, per cui insomma una che ha lavorato con grandissimi registi. L'altro compleanno di oggi è invece quello di un regista rumeno che tutti noi conosciamo, che
io
è
adoro.
Il regista di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, che si chiama Christian
Mungiu,
che è uno dei
non insomma, si dice Mungiu,
Mungiu,
no?
Mungiu, non lo so, Mungiu.
No, no, sapete perché? No, era in realtà perché l'avevo intervistato, ovviamente.
Oh,
e mi pare,
wow,
che fosse nata questa
diatriba Mungiu.
Questo No, però sì, mi sono fatta una chiacchiera lunghissima con lui. È proprio, c'è un momento di vuoto sul film, però l'ultimo suo
un padre e una figlia, forse un padre e una figlia,
bravissimo, bravissimo. Sì, 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 è padre e una figlia che era appunto uscito in Italia, e era un tema caldo per me, quindi abbiamo veramente parlato a lungo, e ricordo però appunto un ricordo vago di essermi dovuta correggere. Ora però la domanda è, io dicevo prima Mungiu o Mungiu?
Beh, avrei detto
tutto là, però lo risolviamo ascoltando l'intervista, quindi ascoltate la mia intervista a un padre e una figlia
su Fred, ovviamente cercate Christian Mungiu e lo trovate. Va bene, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco parlando di Film Festival. E oggi parliamo di un festival molto conosciuto che è arrivato ormai, credo, oltre la trentesima edizione, se ricordo bene, ovvero il Bergamo Film Meeting. Ce ne parlano le nostre Prudenzi e Nicoletti. Credo che parta la Prudenzi.
Beh, festival storico, sempre interessante, negli anni ha fatto conoscere agli appassionati di cinema tanti autori che avevano difficoltà ad approdare in Italia. Quest'anno purtroppo è stato costretto a cancellare la propria edizione, e devo dire che con grande tempismo lo hanno fatto, perché hanno annunciato addirittura intorno ai primi di marzo che il festival non si sarebbe fatto, e lo hanno fatto perché essendo la città in cui si svolge Bergamo hanno avuto per primi il polso di quello che stava accadendo in Italia, quindi hanno deciso di rinviare il festival, di cancellarlo, ma non hanno smesso la voglia di farci conoscere il grande cinema che negli anni hanno portato, per cui se qualcuno avesse voglia di andarsi a vedere veramente dei bei film, possono andare sul sito del Bergamo Film Meeting, e ci sono dei film straordinari. Ad esempio si può recuperare Le Chat di Pierre Granitefer con Jean Gabin e Simone Signoret, si può recuperare anche Shining di Kubrick, pensate, e è un film straordinario, credo che sia nel cuore di tutti, Un mercoledì da leoni di John Milius, tra gli altri. Insomma, una bella iniziativa, credo.
Certo. Insomma, quindi il sito è bergamofilmmeeting.it, diciamo che hanno fatto un po' un lavoro di ricognizione, un po' simile a quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana a proposito del premio Lux, no? Loro hanno fatto una ricognizione di tutti i film presenti, passati al Bergamo Film Meeting, presenti sulle piattaforme, e sono tutti presenti, cioè potete facilmente raggiungerli attraverso il sito del Bergamo Film Meeting, per cui secondo me è una bella opportunità.
Devo dire che queste iniziative dei festival, ecco, magari non fare un'edizione online, ma approfittare della loro linea editoriale per un po' suggerire cosa vedere, fare una selezione diversa, mi sembra un'operazione interessante che stanno facendo molti festival. È un'alternativa a chi non si accontenta di quello che passa, come dire, passano le piattaforme, uso un termine improprio però per far capire, generaliste, come dire, in un mondo di Amazon, Netflix, Disney Plus e vari, ci sono, ecco appunto, i festival che ti danno la chicca che sicuramente non troverai lì.
Beh, cioè, è un po' come il discorso che è stato fatto molto in critica, per esempio nei confronti delle grandi piattaforme come Amazon o Netflix, no? il famoso algoritmo, no? Che ti trova, sì, i contenuti sulla base di quello che tu hai già visto, che loro presumono che quindi ti piaccia. Invece,
presumono perché non ci azzeccano mai.
Infatti.
No,
infatti vabbè, tu sei difficile, no. Angela, però ci vuole un algoritmo specifico per la Prudenzi, perché indubbiamente.
No? Chiederò che mi prendano come campione di spettatrice difficile, spettatore zero, quello difficilissimo.
Infatti. No, per cui no, il fatto che ci siano i festival che in qualche modo segnalino, fanno un po' un lavoro di curatela, no? Simile a quella che fa proprio il festival attivamente, cioè attraverso ti segnala sulle varie piattaforme dei film che vale la pena di vedere, che magari uno non sarebbe in grado di individuare da solo, giusto? Dico bene?
Giustissimo.
Bene, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco per parlare di... Non lo so di cosa parleremo, lo sa la Nicoletti, però ce ne parla fra poco lei. E nell'ambito del nostro appuntamento quasi abituale con Fred Stream, nel quale parliamo, vi consigliamo i film che ci sono sulle piattaforme, abbiamo così creato un sottogruppo, una sottocategoria che riguarda le premiere, ovvero i film che, non potendo in questo periodo fare delle vere premiere, debuttano sulle piattaforme. Ce ne parla Chiara Nicoletti.
Eh sì, questa volta la scelta di uscire in digitale è stata fatta da Warner Bros. Con Tornare a vincere, il film di Gavin O'Connor con protagonista e premio Oscar Ben Affleck, che dal 23 aprile è disponibile per l'acquisto e noleggio in varie piattaforme. Sono tante, quindi veramente se avete Apple TV, YouTube, Google Play, Definition Shield, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film, cioè Sky Prima Fila, Infinity, cioè veramente non potete non vederlo se volete vederlo. Detto questo, è un film, devo dire, che non si inventa niente di nuovo, nel senso che è la storia di una rinascita di un uomo che era una stella del basket al liceo, poi si è lasciato andare a difficoltà a elaborare un lutto familiare, alcolista ormai senza soluzione, e invece trova un nuovo interesse nell'allenare la squadra del suo vecchio liceo. Ben Affleck è particolarmente in parte in questo film, ecco, forse, ecco, appunto, non si inventa niente, ma la particolarità è proprio il coinvolgimento di Ben Affleck in una storia che non è autobiografica, ma ripercorre a tanto in comune di quella che è stata la vita di Ben Affleck negli ultimi anni. Si è disintossicato, anche lui aveva problemi d'alcol e tutto, quindi devo dire che questo percorso è particolarmente affascinante proprio perché ha delle similitudini con
cioè fa se stesso, diciamo, un po'.
Si dice un po', certamente delle cose, ecco, le hanno in comune il suo personaggio con appunto la sua vita privata. Detto questo, appunto, non è niente di nuovo, ti puoi anche immaginare un po' come andrà a finire, però è un viaggio piacevole.
Tornare a vincere, quindi presente su un sacco di piattaforme, è impossibile non trovarlo.
Dal 23 aprile, quindi questo weekend è andato, ma potete intanto, avete tempo per recuperarlo.
Certo, noi possiamo anche chiamarlo Fred Premiere, però una premiere sarebbe un'altra cosa, e questa è una delle cose che secondo me ci mancherà nei festival, anche perché anche probabilmente quando in qualche modo riapriranno, perché chissà se poi verranno le star a partecipare veramente alle premiere, se ci saranno le grandi premiere.
Tutto un punto interrogativo, questo è il grande punto interrogativo, almeno
come le potremo
intervistare per i prossimi mesi futuri. Le intervistiamo secondo me come già facciamo ora, cioè con
dei gran bastoni con il microfono in fondo, mantenendo le distanze.
Secondo me le star americane, gli attori americani, i produttori, i registi, secondo me non si muoveranno per parecchio tempo, e quindi dovremo accontentarci di vederli su un grande schermo, oppure su un piccolo schermo, quello del nostro computer, o se vogliamo addirittura sullo smartphone, e chissà, avremo modo forse di fare delle domande in diretta, digiteremo le domande, insomma troveremo un modo per stare vicino ai nostri attori e registi preferiti. Anche a distanza, vicini ma distanti.
Saranno sviluppati dei protocolli anche sulla modalità per fare le interviste, probabilmente, no? Ce ne parlava la settimana scorsa Cristina Pierone, parlava dei protocolli per il set, noi dovremmo sviluppare dei protocolli per le interviste. Dopo questa
stiamo facendo le prove generali, perché tutte le cose che state ascoltando, a parte le interviste telefoniche, sono state fatte, le stiamo facendo con Zoom ed altri programmi che permettono di vedere anche il talent mentre lo intervisti, quindi una video chat con moderatori che ti osservano mentre interagisci.
Vabbè, però non quindi, se tu vuoi puoi anche non farti vedere, o no?
Sì, molto vero, molto vero, però anche
sì, ecco,
volte...
per esempio se ti sei alzata tardi, sei un po' spettinata,
infatti,
no? E dici no,
voi scherzate, in realtà pare brutto fare una cosa del genere. A me mi è capitato con Morelli e mi sono dovuta, avevo 10 minuti dove c'era una prova generale senza di lui, ho scoperto che era video e mi sono dovuta truccare.
Mentre eri già collegata.
Possibile, sì, una roba che veramente... cioè,
la cosa bella che ti segnalo se invece è che la Prudenzi sa, perché abbiamo fatto un aperitivo qualche giorno fa, è che per esempio su Zoom è possibile cambiare lo sfondo. Per cui se tu hai uno, dovresti avere, perché venga bene, tipo una parete bianca o comunque una cosa monocolore, tipo un green screen. Esatto. Però io, mentre l'altro giorno facevamo l'aperitivo, avevo uno sfondo bellissimo col mare e le palme, vero Angela?
Sì, guarda, è passato da San Francisco ai Caraibi in un secondo,
esatto,
meravigliandoci tutti.
Perché l'ho scoperto per caso proprio durante quell'aperitivo lì, e allora così mi sono scatenato. Va bene, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco. Chiara, volevi dire qualcos'altro, scusami?
Che c'era anche, non so però con quali programmi, c'è la possibilità di avere come sfondo i film di Miyazaki.
Vedi? Però è questo qui di Zoom è ancora meglio, perché puoi scegliere quello che vuoi, capito? Per cui non solo Miyazaki, anche, non so, Shining se vuoi. Il corridoio di Shining.
Paura.
Va bene. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco dopo questa canzone. E anche oggi abbiamo un appuntamento di Fred in the World e andiamo a Parigi, dove c'è la nostra, così rivendichiamo la proprietà, su Ilaria Gomarasca. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno a tutti, ciao Fede.
Come va? C'è anche Chiara, con me.
Ilaria,
l'abbiamo... abbiamo... Come va? Com'è la vita nel lockdown parigino?
Grazie mille innanzitutto di avermi chiamata. Sì, guarda, la vita nel lockdown parigino, ormai io ho deciso di non contare i giorni, è una mia scelta personale, però vabbè, conto le settimane. Mm-hmm. No, va avanti con tante incertezze, come in Italia del resto, con qualche differenza in più, dato che qua comunque il lockdown è cominciato 2 settimane dopo e in teoria dovrebbe terminare tra 2 settimane, quindi l'11 maggio. Dico in teoria perché questo è stato il messaggio di Macron di 2 settimane fa, però insomma circolano voci che potrebbe essere prolungato, vedremo. In ogni caso ci sono in effetti delle differenze con l'Italia su quello che si può o non si può fare, cioè è definito un po' più blando come lockdown rispetto all'Italia, e in effetti anche la situazione è un po' meno critica, pur essendo assolutamente grave.
Un po' più blando nel senso che potete uscire, per esempio?
Esatto, sì, per esempio si può uscire a fare attività sportiva.
Ah, come a Londra, come in Inghilterra, sì.
Se
per un'ora, noi abbiamo un'ora al giorno.
Esattamente.
Voi anche?
Un'ora al giorno nel limite di 1 chilometro, quindi non puoi andare disperdati nella natura. Quindi diciamo che io ho mappato il territorio, ormai so precisamente nell'arco di 1 chilometro fin dove posso arrivare, conosco tutta la mappatura, a volte vado verso sud, a volte verso nord, però insomma diciamo che effettivamente le prime 5 settimane non ne ho molto approfittato, ma adesso nelle ultime settimane devo dire che quasi ogni giorno vado fuori per l'ora d'aria, perché in effetti fa bene, ecco.
Certo.
Quindi, e poi c'è anche un'altra differenza, che qui in modo molto sorprendente non è stata dichiarata ancora l'importanza della mascherina, cioè la mascherina è facoltativa, e ci sono queste trasmissioni televisive un po' assurde in cui ci si chiede ma quindi la maschera serve, non serve, ma insomma voglio dire,
anche qui guarda Londra è uguale,
anche in Italia pieno, in Italia pieno, anche
in che senso
qua
è pieno? No, però in Italia è obbligatorio
pieno
metterla
questi...
mentre...
ma da pochissimo da pochissimo, e non tutti la portano. Per esempio a Roma dipende molto dalle regioni, sapete tutti, voglio dire, della mia regione di provenienza, e il suo governatore star De Luca che le ha mandate a casa, mia mamma le ha ricevute e le ha date come obbligatorie. Sul Lazio non lo so in realtà, perché io la metto, però se vi devo dire che attorno a me vedo tutti con la mascherina, anche no. E comunque si è stato lungo il dibattito su quale tipo di mascherina, utile o non utile, e fino a che a un certo punto è circolato un video, o mi pare uno schema, che ti aiutava a capire, ecco, qual era la mascherina giusta, quella che ti protegge, quella che fa proteggere, che protegge gli altri da te, ipotetico portatore, quella invece che filtra.
Ok,
va bene, sì,
vabbè, non siamo qui per parlare di mascherine, comunque. Questo però vorrei capire, vorrei sapere se vai in giro senza, nessuno ti dice niente a Parigi, come
no,
a Londra.
No,
ecco.
No, assolutamente. Uh-huh. E appunto devo dire che la città ovviamente è molto più vuota, molto più calma, però appunto c'è movimento ogni volta che esco, ci sono appunto genitori con bambini.
Sui mezzi pubblici c'è gente, per esempio.
Io i mezzi pubblici non li prendo, perché appunto resto, però funzionano per le persone che devono andare al lavoro, che lavorano nei settori principali.
Ok, The Soup of the Day in diretta da Londra, Roma e Parigi. Ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Ilaria Gomarasca invece di quello che è il suo ambiente, diciamo, di Festival del Cinema. Ilaria è stata per tantissimi anni responsabile dei festival per Pyramid, che è un importante sale agent, un distributore, e quindi sentiamo cosa ne pensa lei anche di queste nuove tendenze ad andare online per molti festival, come per esempio per il Festival di Cannes. Before you go. Stiamo ancora parlando con la nostra Ilaria Gomarasca insieme a Chiara. Vorremmo sapere un po', Ilaria, cosa
volevo sapere, sì.
Insomma, dici un po' quali sono le tue opinioni in relazione, per esempio, alla decisione del Festival di Cannes di attivare il festival, cioè il mercato online. Ne abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane, sentiamo l'opinione di un professional come te.
Sì, guarda Fede, devo dire che nelle ultime settimane sono stata come voi molto connessa per capire tutte le evoluzioni del feuilleton Cannes, si fa, non si fa, quando si fa, si sposta, eccetera. Effettivamente l'affare non è ancora chiuso, perché come avete già detto più volte, le sezioni parallele, quindi Cannes en Semaine e Acid, hanno gettato la spugna per quest'anno, cioè hanno dichiarato, secondo me anche molto giustamente, che non ci sono le condizioni per poter fare un festival quest'anno, e quindi non si terrà l'edizione 2020. Hanno poi precisato che alcuni film che hanno selezionato saranno supportati nel momento dell'uscita in sala, senza dare ancora per il momento più istruzioni. Invece Cannes non ha ancora dato diciamo dei segnali chiari su cosa sia che cosa abbia Thierry Frémaux in testa esattamente, ma quello che sappiamo è senz'altro che si terrà il marché du film a fine giugno, ovviamente in versione online. E ieri ho partecipato a questa tavola rotonda organizzata dal Film Français, in cui Jérôme Payard ha dato un po' un'idea di come si terrà questo mercato online, che in effetti suscita un po' di perplessità, perché in effetti che cos'è un mercato online? È quello che già facevamo tra un mercato e l'altro, cioè mandare mail, mandare link, telefonate, videoconferenze, era qualcosa che già è in atto per un sales agent. Quindi che cos'è l'apporto in più? E devo dire che alla tavola rotonda hanno partecipato i direttori di alcune società di distribuzione internazionale importate in Francia, come Memento e S&D, e devo dire che loro sostenevano, Émilie Georges e Charlotte Bouchon sostenevano che sia molto importante creare questo momento, cioè non perdere questo appuntamento marché du film, almeno per fare il punto della situazione con i distributori in ogni paese sulla situazione, perché Effettivamente è molto complicato riuscire a vendere in questo momento. Gli unici acquirenti che veramente comprano in questo momento sono ovviamente le piattaforme digitali, che sono in ricerca di nuovi contenuti. Però per un distributore, diciamo, sala, questo è un momento veramente in cui deve già affrontare il fatto che i film che ha già comprato non potrà farli uscire in sala per un po'. Uh-huh. Quindi sicuramente c'è da riflettere se sia il momento giusto per i sales agent per lanciare film forti e di cui, intorno ai quali c'è grande attesa. Appunto il dibattito che si tiene in questo momento e che credo si terrà fino a fine giugno è meglio aspettare lanciare un film importante a eventualmente Venezia, Toronto si terranno, aspettare addirittura Cannes 2021. Quindi che cos'è il ruolo veramente che ha questo merce di film online? Dal mio punto di vista credo che sì, effettivamente sia un appuntamento importante per l'industria, ma credo lo sarà soprattutto per i produttori, perché comunque mi sembra che per alcune compagnie sia ancora possibile continuare a lavorare su dei film che sono ovviamente non ancora in tournage ma in fase più di preproduzione. Quindi magari per queste figure professionali sarà più importante avere dei momenti di incontri strutturati come quelli che proporrà il marché du film, per continuare a far conoscere i propri progetti e cercare dei produttori e altri partner per la produzione. Ma per quanto riguarda le vendite, in effetti sarà più un momento di riflessione e per fare veramente un po' il punto della situazione, anche un confronto magari a livello europeo o a più in larga scala a livello internazionale su quali sono le misure che si possono adoperare, qual è il futuro che si prospetta per la sala.
Ok, ma tu hai già fatto l'accredito?
Allora no, io non l'ho fatto perché vorrei un attimo capire per il mio ruolo se sarà importante o no, nel senso che...
Ma vogliamo dire che intanto cosa fai? Perché adesso...
Qual è il tuo ruolo?
Qual è il tuo ruolo? quali sono i tuoi ruoli? Perché comunque sei molto attiva.
Qual è il mio posto nel mondo?
Qual è il tuo posto nel mondo? Perché adesso Ilaria Gomanasca è diciamo il coordinatore, il capo di First Cut Plus. Vogliamo dire molto velocemente che cos'è First Cut Plus e poi magari ne parliamo più approfonditamente in uno dei prossimi appuntamenti.
Sì, mi piacerebbe molto dirne di più. First Cut Plus è un workshop pensato per produttori europei per rinforzare le tecniche di marketing, e quindi di rinforzare proprio l'immagine del film nel momento così fragile e difficile del lancio del film appunto sul mercato internazionale. Quindi diciamo che il First Cut Plus fa parte di un workshop che si chiama First Cut Lab, che è la fase giusto precedente, quindi la fase ancora di riflessione sul montaggio, e First Cut Plus arriva in un secondo momento per accompagnare il film invece giustamente sul mercato internazionale. Ma appunto la riflessione più globale in questo momento è che cosa sta diventando questo mercato internazionale. Esatto. Quindi diciamo che in questo momento la riflessione più grande è capire cosa succederà nei prossimi mesi e come i sales agent o i produttori indipendenti potranno continuare a promuovere il proprio lavoro. Mm-hmm. Ecco, poi
io volevo sapere, tu hai un passato da festival manager in un sales agent che è Pyramid International e prima ancora un altro, adesso appunto vivi questa doppia veste, tripla veste tra organizzazioni di festival e appunto Fresh Cut Plus, ma mi chiedevo qual è l'opinione, la tua opinione, che idea ti sei fatta di come andrà la situazione, di cosa è meglio, ecco, in breve ovviamente, se ti sei fatta un'idea.
Ma guarda, devo dire che mi pongo la domanda ogni giorno, però io direi, io credo che che sia un momento appunto difficilissimo, delicato con le sale chiuse, però d'altra parte è la situazione è uguale in tutto il mondo, quindi siamo tutti in una stessa situazione, il che può dare anche luogo a una sorta di solidarietà, che è quella che vedo per esempio qui nel mio piccolo con i vicini di casa, che ho scoperto dopo 7 anni in cui abito in questo appartamento, finalmente uno si apre al mondo e vede dove vive, cosa fa. Quindi io penso che questo momento possa essere anche un'occasione appunto in cui siamo tutti fermi per forza e possiamo un attimo fermarci e riflettere anche a delle soluzioni insieme. Quindi per esempio effettivamente che il marché du film metta in atto delle possibilità di incontro e di riflessione su questa cosa, credo che sia molto positivo. Nella mia personale opinione io credo che da qui a fine anno le uniche cose che si potranno fare saranno da un punto di vista digitale o da un punto di vista molto locale, cioè il festival come l'abbiamo in mente noi su grande scala con i divi, con la stampa internazionale, con migliaia di professionisti che vengono, più il pubblico locale, mi sembra per i prossimi mesi molto difficile, però può essere anche che la situazione migliori molto in fretta. Però detto questo, ci sono delle vie di via di uscita sul digitale che possono essere interessanti, che diciamo ci sono dei festival primaverili che hanno già cominciato ad esplorare queste possibilità di andare sul digitale, anche se siamo tutti d'accordissimo che il digitale non potrà mai rimpiazzare l'incontro vero, però può sopperire a una mancanza, uno stop completo che sarebbe ancora più triste. Quindi è un attimo questo da valutare.
Vedremo, sì, insomma è difficile in questo momento, no? Immagino pensare a delle soluzioni concrete, andremo avanti un po' alla volta, vedremo quello che succederà. Speriamo che io spero molto che Venezia in questo senso segni un attimo
A me piacerebbe moltissimo potervi rivedere tutti a Venezia e poter venire al Lido, veramente io me lo auguro.
Vabbè.
Speriamo che Venezia sia il primo a rimettersi in pista e a fare
manterremo qualcosa. La distanza di sicurezza, ma ci vedremo, speriamo. Vabbè, dobbiamo chiudere, Ilaria, grazie mille, Fede. Ti disturberemo ancora sicuramente prossimamente, vero Chiara?
Non mi muovo.
E continua ad ascoltarci, ovviamente.
E continua ad ascoltare e promuovici anche, mi raccomando.
Sono una grandissima fan, vi ascolto ogni mattina e sono veramente colpita dal vostro livello di cinefilia.
Soprattutto il mio.
Certo. Volevo aggiungere che è bellissimo quello che fate, perché ci sentiamo tutti un po' persi all'interno di tutte queste scelte, tutte queste piattaforme, eccetera. E invece i consigli che date voi hanno degli obiettivi precisi. Questa cosa me la recupero, questa me lo riguardo. Ecco, quindi bravi Fred, continuate così.
Grazie, va bene, detto dopo questo endorsement sicuramente ci sentiremo in dovere di chiamarti molto spesso. Buon lockdown, buona settimana e ci sentiamo presto e speriamo anche di vederci presto. Ciao, grazie Ilaria,
grazie
Gomarasca.
Ciao.
E ritorna questa mattina il nostro appuntamento con Fred Soundtrack, e come sempre quando si parla di musica e cinema c'è la Chiara che ci racconta qualcosa.
Eh sì, questa è una scelta anche molto personale, perché qui parliamo di uno dei miei registi preferiti, è Xavier Dolan, canadese, enfant prodige. Questa Fred Soundtrack è dedicata al film con cui io l'ho scoperto. Parliamo di della lontana ormai festival, del lontano Festival di Cannes 2010, sezione Uncertain Regard. Per caso riesco ad entrare a vedere questo film, quindi con l'anteprima, e vedo Les Amours Imaginaires. Les Amours Imaginaires è una storia di lui e lei, i migliori amici, entrambi si innamorano di questo affascinante ragazzo dai capelli ricci e biondi, quasi fosse un angelo. E Xavier Dolan a recitare, lui in alcuni film poi successivi ha deciso un attimo di rimanere dietro la macchina da presa, ma in questo caso lui è la sua una delle sue attrici muse e amiche è Monia Chokri, che poi ha fatto l'anno scorso il suo debutto alla regia, ma va bene. Entrambi appunto si contendono l'attenzione di questo Nicolas interpretato da Nick Schneider. Ho scelto una sequenza che all'epoca mi ha fatto molto emozionare, mi ha affascinato tantissimo, perché racchiude anche tutte le altre capacità di Xavier Dolan, quelle di costumista, di compositore, di direttore della fotografia. La scena ha come sottofondo la canzone di Dalida o Dalida, non so come si dice, Bang Bang, ed è il momento in cui sia lui che lei, cioè Marie, Monia Chokri e Xavier Dolan, Francis, si preparano per un appuntamento appunto con Nicolas. Il sottofondo è appunto Bang Bang di Dalida.
Si vede che sei giovane, Chiara, perché non si può
perché
dire Dalida,
si dice
Dalida.
Dalida.
Dalida. Dalida. Ma correggetemi, scusate.
Infatti, eccoci qua. Dalida, Bang Bang.
Colgo l'occasione per dire che
spartiacque,
infatti siamo proprio non so se
Dalida se volete ascoltare Dalida e Bang Bang e volete vedere quella meravigliosa scena tra le tante, Les Amours Imaginaires è su Amazon Prime Video.
E mentre ascoltavamo Bang Bang di Dalida, le mie colleghe parlavano del protagonista, del coprotagonista di questo film. Ovviamente sono sempre qui che commentano gli aspetti estetici, dovrebbero parlare di cultura, ma...
Beh, è impossibile però sottrarsi alla bellezza di Neil Schneider, è bellissimo. Tra l'altro posso raccontarvi una cosa in più, che ha tutta una serie di fratelli e sorelle, sono tutti attori, tutti impegnati in campo artistico, tutti bellissimi. Quando, come dire, la bellezza colpisce un'intera casata, che cosa si può fare? Niente, bisogna arrendersi.
Sta vedo l'angelo,
guardare e ammirare.
Uomo, amica è pazza. Va bene. Gli attori,
Andiamo avanti e parliamo invece di una serie, vero?
Sì, una serie che è stata rilasciata il 24 e io il 24 sera me la sono già vista tutta, cioè la seconda serie di Afterlife. Sì, è così, di Ricky Gervais, una serie che l'altro anno era esplosa un po' ovunque, una commedia nera, e racconta la vita di un giornalista di provincia che scrive proprio per un giornale di quelli che vanno a caccia delle notizie più incredibili, tipo l'uomo più grasso della contea, per dire. Quest'uomo rimane vedovo e non riesce a riprendersi dalla morte della moglie e diventa cattivissimo. Nella prima serie è proprio acido, tratta malissimo tutti, poi lo conoscete, gli umori di Ricky Gervais è assolutamente al vetriolo. Invece nella seconda serie tenta di fare un po' pace col mondo, perché poi con un dolore acuto fisso non si può vivere. Non delude anche questi sei brevissimi episodi, perché sono sei erano quelli precedenti. Insomma, io lo trovo bellissimo, perché parla non non di che cosa succede quando muore una persona e quindi dovrebbe essere after death, ma proprio che cosa succede dopo la vita. E la vita è: quando amiamo, quando stiamo bene alle persone, c'è la vita; quando non ci sono più, la vita non c'è più, come si riprende in mano? Si riprende in mano.
Ricky Gervais, che ricordiamo anche quando ha condotto qualche edizione degli Oscar, vero? Erano i Golden Globe,
sì.
Cattivissimo anche lì, no? Senza gli americani sconvolti da questo suo senso dell'umorismo pazzesco.
Sì, lui passa dai massimi sistemi alla, come si dice, alla coprolalia, per usare una parola, insomma, diciamo che mette insieme il sacro e il profano con una rapidità estrema, insomma, gli americani non sono.
Però devo dire che disse una cosa che avrebbero voluto dire tutti per anni, e cioè pigliatevi questo Golden Globe, questo premio, e andate a casa, ci avete rotto, nel senso che si è speso un po' troppo tempo da parte di tutti a confondere un po' gli Oscar e comunque i premi alla miglior performance con invece dei sottosignificati più alti, e quindi i premi ultimamente, negli ultimi anni, si sono fatti condizionare molto da quelle che erano le cause da sposare in quell'anno.
Vabbè, però scusami, ma
a ricordare che non è un po' sì dissacrante, però un fondo di verità c'era, nel senso, trovate una via di mezzo un po' più equilibrata, ecco.
Però voglio dire, se lo dici nel momento in cui li presenti e sei pagato dall'organizzazione, poi io l'ho interpretato
non al limite.
Ecco. Comunque della serie Fred Neighbors anche Ricky Gervais abita abbastanza vicino a casa mia.
Ma com'è possibile?
Perché lui abita lì. Io abito in NW6 e lui abita in NW3, che non è lontano, sono circa 1 chilometro, ed è odiatissimo dai vicini, perché invece ho un amico che abita esattamente nella stessa via, perché ha scavato, seguendo questa abitudine dei ricchi londinesi, aveva questa casa con giardino non enorme, dove ha scavato e ha costruito una palestra e una piscina sotto casa, senza preoccuparsi del fatto che questi lavori avrebbero di fatto creato poi una serie di problemi ai vicini di casa, perché ha creato una sorta di disconnessione come dire, degli scantinati, insomma, odiato.
Le fondamenta.
Ma
esiste un divieto, cioè hai bisogno di un'autorizzazione per salire, se vuoi aggiungere un piano, ma se vuoi scavare sotto non c'erano dei divieti. Adesso li hanno proprio hanno previsto la necessità di chiedere dei permessi, ma è una cosa recente, appunto perché tutti hanno visto il prezzo delle case a Londra, hanno cercato di ampliare scavando, e lui così ha scavato nonostante.
Cioè, un po' come quel detto che dopo che ti sono venuti i ladri metti i cancelli.
Certo.
Così.
Anche tu hai scavato, okay. Federico?
No, io non scavo, anche perché no, purtroppo non ho una casa intera, e anzi siamo già abbastanza qui, ogni tanto vedo già troppa gente, poi con questa Airbnb non ti dico che turnover che c'è, che rotazione elevata di soggetti mai visti, che non conoscono le regole della casa, sono come quei vecchietti antipatici che scrivono dei cartelli dicendo non dovete, le immondizie si buttano lì dalla talora alla talora, ma mi odiano. Va bene, un'altra canzone.
Ci vedo.
Mi ci vedi, eh? Un'altra canzone nel nostro Soup of the Day. Ritorniamo fra poco per parlare di televisione, e come sempre arriva la nostra Prudenzi, così che si traveste da annunciatrice perfetta. E siamo arrivati al momento della televisione, come sempre ce ne parla la nostra Angela,
che per non sbagliare stasera si dà al diavolo, cioè
ecco,
vi
qua
consiglia due film, entrambi su Iris, non dovete neanche cambiare canale, uno alle 21 e uno a seguire. Il primo è L'avvocato del diavolo, insomma un film che si lascia vedere, niente di eccezionale, però c'è il mio amato Keanu Reeves, oltre al Pacino e a Charlize Theron. Si parla del diavolo e quindi l'argomento è sempre un po' satanico, ma il film di punta della serata è, come dire, uno dei capolavori del cinema horrorifico, cioè L'esorcista di William Friedkin. 1973, arriva in tutto il mondo questa bomba, perché è stata una vera bomba, il primo film che ha parlato di esorcismo. La ragazza posseduta dal demonio era Linda Blair, intorno a lei una madre che non si sa se la vuole proteggere, forse sì forse no, un prete che fa di Max von Sydow, il grandissimo Max von Sydow, che fa di tutto per salvarla, insomma, chi non ha avuto paura da morire. È un film che ancora adesso, insomma, quei quattro salti sulla sedia li fa fare. E devo dire che li fa fare tanto anche nella versione italiana, perché la voce di Linda Blair era della grandissima Laura Betti, che è perfetta in questo doppiaggio da satanata. Un film che io consiglio perché ha il sapore di un'epoca, super citato. Vogliamo parlare di Joker? Ecco, la famosa scalinata è quella, è quella della casa dell'esorcista.
Comunque, che inizio settimana questo, lunedì sera con l'esorcista.
Ma voi quando guardate questi film poi dormite tranquillamente?
Certo che no.
Anche se l'hai già visto.
Certo.
Ma io devo confessare una cosa, è da piccola che ho questa particolarità. Io non ho mai fatto brutti sogni dopo un film dell'orrore, mentre il paradosso è che a film invece thriller, così invece mi è capitato di non dormirci, il paradosso. Tipo Profondo Rosso, dicevano lo vedrai e non dormirai per una settimana, ero piccola ovviamente, niente. Zero. Ho visto Seven, me lo ricordo ancora, credo di averlo visto troppo presto nella mia vita, avevo 12 anni e non mi sono ripresa per un giorno e non ho più
visto. Questo anche io
Seven l'ho
però
visto a 12 anni.
Seven scava nel profondo.
Non ci ho dormito, per quell'angoscia, un'angoscia mi prese diversa, ecco, l'orrore magari no, perché forse il mio cervello mi dice ok, no, è qualcosa di oltre da te. E invece quell'angoscia di film come Seven è qualcosa di più concreto, che puoi pensare e immaginare che ti possa capitare, chissà.
Beh, ma anche l'esorcista ti può pensare.
Sì, direi di sì.
Infatti. Differenti, insomma, io me lo ricordo come un grande shock quando la sono andata a vedere. Insomma, i due film che hanno segnato la mia vita di spettatrice paurosa sono stati questo e La notte dei morti viventi di Romero. Insomma, sono proprio come dire, due pietre miliari, ecco.
Ultima canzone, poi ci salutiamo anche per oggi. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Io insieme a Chiara e ad Angela vi saluto. Non so se stasera potrò collegarmi con una VPN che mi permetta di vedere la TV italiana e guardare questi due film che ha consigliato Angela. Credo che anche potendo, non so, magari mi
passi,
questi
passi.
Film rilassanti.
Hai paura, dillo.
Ma sì, un po'. Ho paura veramente di non dormire.
Magari uno dei tuoi vicini ti assale.
Non si sa mai.
Che vicino famoso.
Magari invece concludo con qualche una o due puntate di qualche sitcom che mi mette un po' di buon umore. Vado a dormire contento. Va bene. Grazie ad Angela.
Grazie, ciao.
E grazie alla Nicoletti, a Chiara Nicoletti.
Grazie a voi.
Che ha imparato che si dice
Dalida.
Bravissima. Validissima e bravissima. A domani, buongiorno.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno sciocco.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.